lo Spirito Santo. Ci mettiamo qui. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancto. Vieni, crede, amor, Spiritus, mentes tuorum,
tagliarla sproporzionato rispetto al fondo, più piccola rispetto al fondo. Dunque, per chi avesse già il volume di Don Giussani, siamo a pagina 42. Allora, qui adesso dettaglieremo che cosa vuol dire la fede, questo preziosissimo dono che abbiamo ricevuto nel giorno del battesimo. E come ci ricordava bene Papa Benedetto XVI in quella sua prima enciclica, che veniva anche poi richiamata nella prima enciclica di Papa Francesco sulla fede, ecco che la nostra fede innanzitutto non è il risultato di un ragionamento, non è il risultato di un pensiero, non è una cozzaglia di norme, ma è il frutto di un incontro, è un avvenimento. Allora cercheremo di capire meglio questo, di meditare questo, perché è necessario capire per poi vedere, e vedere per capire, come diceva Agostino, credo per capire e capisco per credere. Queste due cose stanno insieme. E allora Giussani inizia così, esordisce così nella pagina 42. Abbiamo detto che l'unico motivo per cui si cammina sulla strada della fede è Cristo. Non ci sarebbe nessun altro motivo sufficiente che potrebbe dare ragione a questa strada. È Cristo l'oggetto della nostra fede. E poi si declina, si specifica in tante altre cose, ma è Cristo il fondamento, è Cristo. E qui c'è la domanda cruciale: ma come facciamo a conoscere Cristo? In modo tale da potergli appoggiare, usa questa espressione forte, tutto il sacrificio della nostra vita. Non solo un pezzo, tutta la nostra vita. Perché Cristo desidera tutto della nostra vita. Non si accontenta di un pezzettino, tutto, tutto. E faccio a conoscere Cristo. E per capirci, se io devo fare, faccio questo esempio, ma perché gli esempi ci aiutano, non sono sempre adeguati, però ci possono aiutare. Se io devo fare un contratto e investire tutti i beni che ho, che posseggo, non è che lo faccio ad occhi chiusi o al primo che mi presenta una carta dove mi dice quel che mi dà io te lo faccio rendere al 100%, magari, e noi come dei baccalà ci andiamo dietro, Allora se io dovessi investire, devo sapere, devo conoscere, cioè devo iniziare un rapporto di fiducia, anche con il rischio che quella persona mi inganni. Allora, questa domanda, ribaltiamola su Cristo. Come faccio a conoscere Cristo per dargli tutta la mia vita? Allora, qui c'è la domanda che Gesù ha rivolto ai discepoli con una grande tenerezza, con una grande passione. È la domanda più bella che Gesù ha fatto. E questa domanda la teniamo presente come compito di questa settimana. Anzi, non basterebbe una settimana, perché è una domanda che coinvolge tutta la vita. Tutta la vita. Io immagino Gesù, proviamo ad immaginare questa scena, questi qui che gli andavano dietro, poveracci, capivano, non capivano, avevano lasciato tutto della loro vita, avevano lasciato il loro lavoro, la loro famiglia, non gli affetti, perché gli affetti c'erano, non è che avevano stroncato tutto. Però avevano iniziato a seguire Gesù 24 ore su 24 con lui, e le giornate di Gesù erano intensissime, tanto che il Vangelo ci dice anche che qualche volta si prendeva un attimo di riposo, prendeva un attimo di fiato, e questi che gli andavano dietro, e ad un certo punto però Gesù li pone davanti all'essenziale della vita, come per dire: perché mi venite dietro? Io non voglio dei cagnolini, non ho bisogno di cagnolini che mi vengano dietro, io voglio degli uomini, e gli uomini devono rischiare tutta la loro libertà. E allora fa questa domanda: che importa se tutto nella tua vita va bene, se tu guadagni anche il mondo intero nella tua vita, il mondo intero, non nel fare cose sbagliate, anche nel fare cose buone, se fai tutto, se hai successo, se tutti ti stimano, se tutti ti vogliono bene, cosa importa avere tutto questo se poi perdi la tua anima? Cosa serve? Gesù insiste, o meglio ancora, cosa può dare un uomo in cambio di se stesso? Cosa può dare un uomo in cambio di se stesso? Io immagino i discepoli, come possiamo immaginare noi di fronte a questa domanda. Qui si gioca tutto, perché la fede è una cosa seria. Per questo dico, è il compito della settimana, ma il compito di tutta la vita, perché ci vuole una vita per rispondere a questa domanda. Ci vuole una vita, la vita con tutto quel che comporta, momenti belli, momenti faticosi, momenti anche in cui proviamo il sapore della polvere, le delusioni. Allora questa domanda ritorna come una mamma che chiede al proprio bambino: mi vuoi bene? È la stessa domanda, vuol dire questo. Cosa importa se tu hai tutto e poi perdi me? Ma come si fa a conoscere Cristo? Allora qui Giussani declina diversi punti. Iniziamo con il primo, che è il più importante, è quello fondamentale. Ci aiuteranno questi brani del Nuovo Testamento. Vedete, sono su due colonne. Prima colonna riporta una parte del primo capitolo del Vangelo di Giovanni, poi i primi versetti della prima lettera di Giovanni e poi nella seconda colonna trovate ancora un passo di Giovanni, li conoscete perché li abbiamo ascoltati tante volte, ma il Vangelo non si esaurisce mai al di là delle parole, perché è una vita che il Vangelo ci vuole trasmettere. Non c'è tutto quel che Gesù ha fatto. Giovanni, quando chiude il Vangelo, dice: se si dovesse raccontare tutto, fa questo paragone assurdo, se si dovesse raccontare tutto di Gesù, non basterebbero libri interi, biblioteche intere per contenere la vita di Cristo. 3 anni, ma cosa quasi infinita. Ci sono le cose più importanti, le cose che hanno fatto muovere questi discepoli, per cui il Vangelo è arrivato fino a noi, questa vita è arrivata fino a noi. Allora, il primo punto essenziale è che la fede è un incontro. Noi conosciamo Cristo, abbiamo conosciuto Cristo attraverso un incontro. Ecco perché dice Giussani: andate a rileggervi la pagina in cui questo problema viene fuori, cioè quando appunto i discepoli hanno incontrato per la prima volta Gesù e si sono posti il problema: chi è questo qui? Allora leggiamolo, perché usiamo un po' del nostro tempo. Io non ho fretta di concludere questi esercizi degli argomenti, non essere un esercizio, quindi andiamo con calma. Ci servisse tutto il corso di esercizi solo per iniziare a capire questo primo punto. Andiamo dal Vangelo di Giovanni e non dal prologo. Io non lo so, non sono un esegeta, non sono un esperto di Bibbia. Però provo ad immaginare che Giovanni, quando ha scritto il Vangelo, il prologo l'ha scritto come ultimo, non come primo. L'ha scritto come ultimo, perché quel che scrive nel prologo è di una tale densità e anche difficoltà che è il frutto di tutta una vita. Quando ormai anziano riflette su quello che aveva visto, ma la prima cosa che lui scrive sono i suoi ricordi, come una pagina di diario. Chissà quante volte abbiamo provato a fare il diario della nostra vita, qualcuno l'ha fatto, ci sono dei bei diari, io ci ho provato tante volte, insomma, non ho mai avuto la costanza di andare avanti. Però se dovessi raccontarvi i momenti significativi della mia vita, io saprei raccontarvi che uno che non sa raccontare la propria vita, il proprio passato, non sa neanche perché vive adesso. Tanto è vero che quando si vuole violentare una persona, la prima cosa che si fa, si distrugge il suo passato. Lo si costringe a dimenticare. Pensate, la violenza nei gulag, nei campi di concentramento, cancellavano la memoria, e tu non sai più chi sei, quindi non sai più neanche perché vivi. Ecco, invece Giovanni dice: io vivo per questo. Allora racconta. Il giorno dopo Giovanni, che era il Battista, stava là ancora con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. E i suoi discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disselo: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Qui inizia la nostra fede. È così che iniziamo. Un incontro così semplice, ma così significativo, non perché all'inizio questi due che lo hanno seguito avessero capito tutto. Pensate quando noi eravamo bambini, io non so, racconto la mia vicenda, io penso alla mia mamma che mi insegnava a dire le preghiere, che mi parlava di Gesù come poteva una mamma che aveva un'istruzione a malapena, un'istruzione elementare, non importa, ma mi raccontava e io capivo nel bene di mia mamma che lì c'era una cosa importante, non capivo tutto, non capivo le parole che mi diceva di ripetere la sera quando prima di chiudere gli occhi dicevamo le preghiere insieme, alcune preghiere non le capivo perché ero bambino, però ripetevo perché tutto quello che mia mamma insegnava era per un bene, a volte sì, facevo i capricci perché c'erano anche cose che non corrispondevano immediatamente a quel che mi piaceva. Però lì, tutti, ognuno a modo suo, ha fatto l'incontro con Gesù. Gesù potrebbe anche apparire qui davanti ai nostri occhi, se volesse. È il suo potere. Penso che avremmo reazioni diverse, magari qualcuno neanche lo vedrebbe, no? Qualcuno neanche lo vedrebbe. Guardate nel Vangelo quando si racconta dei discepoli di Emmaus, due che tornavano delusi perché era finito tutto, Gesù era morto, ha detto tante belle parole, sì, alcune donne ci hanno raccontato. Chi crede alle donne? Sono così chiacchierone. Poi sentimentali, emotive, vedono quel che non c'è. E Gesù era lì con loro, camminava con loro, e i loro occhi, vedete, non basta. Gesù potrebbe, non è questo il modo, potrebbe anche fare così per farsi conoscere. Invece passa attraverso una serie di incontri. Quindi questa settimana provate a pensare all'incontro che avete fatto e a dire grazie Signore. Che bella la preghiera semplice, ti adoro mio Dio, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano. Fermarsi lì, non andate avanti, basterebbe fermarsi lì, ti ringrazio che mi hai creato, ma soprattutto che mi hai fatto cristiano. E uno inizia a ringraziare. Oh, e se ci pensiamo iniziamo a vedere tanti incontri legati tra di loro che ci portano a Gesù, che ci danno la ragione di Gesù, che alimentano la nostra fede. E poi dice, qui è il primo istante della storia, il primo momento in senso cronologico, tanto è vero che Giovanni annota anche l'ora. Non esisteva il sistema orario nostro, qui si mettono circa le 4 del pomeriggio, nel modo romano di contare era l'undicesima ora. 4 del pomeriggio, circa, più che essere una pagina di diario, che cos'è questa roba qui? Una pagina di diario, non c'è tutto, c'è l'essenziale. Quel giorno lì la nostra vita è cambiata. Abbiamo incontrato qualcuno che ha cambiato la nostra vita. Non perché avessero capito, ecco l'agnello di Dio, ma figuratevi, cosa voleva dire quell'espressione, l'agnello di Dio? Avranno detto, venivano, Giussani racconta così, poi leggete, qui venivano dal paesotto, erano due sprovveduti che hanno detto, andiamo via dal paesotto, andiamo a cercare fortuna, magari andando in qualche centro abitato, incontreremo qualcuno che cambia la nostra vita. Erano andati a cercare fortuna e da gente sprovveduta hanno visto quella grande folla, erano attratti, e Giovanni insomma parlava bene, attraeva, poi presso il popolo di Israele c'era una grande attesa dell'avvento del Messia, e magari si sono detti chissà che non sia questo qui, perché sembra ricordare i grandi profeti, erano lì e stavano lì come avveniva, no? Pensate come Don Bosco, come la storia di Don Bosco iniziata, avete presente il primo ragazzo che Don Bosco incontra? Non è tanto lontano da qui, via San Francesco, dove c'è la chiesa di San Francesco d'Assisi. Arriva questo Bartolomeo e il papà e la mamma, il papadre, gli ha detto vatti a cercare lavoro dalla montagna, da fuori Torino, arriva e dice vai in chiesa e vai lì, vai vicino a qualche prete. E il sacrestano dice questo qui è entrato qui per rubare, prende una scopa e lo inizia a bastonare, a cacciare via. E Don Bosco dice no, lascialo qui, da dove vieni Bartolomeo? Questo povero ragazzo timido, no, io immagino la scena, è così che si incontra Cristo. E questo ragazzo che dice, sapeva malapena parlare, timidissimo, dice, sai dire l'Ave Maria? No, chi è tuo papà e tua mamma? E inizia a piangere, e Don Bosco lo prende e dice, no, e lì è iniziato tutto. Ecco come inizia la fede. E allora, stessa cosa questi due. Erano lì, vicino a Gesù, cioè vicino a Giovanni, sentono queste parole e capiscono, perché non erano stupidi, che quello che era davanti a Giovanni era più importante, perché Giovanni si inginocchia davanti a lui e gli chiede qualcosa, dice sei tu che devi battezzarmi, figuriamoci cosa vuol dire battesimo, capiva? Allora dice, ma questo qua deve essere il capo suo, andiamogli dietro. è come due cagnolini vanno dietro, e Gesù penso che li abbia subito colti con lo sguardo, ma li trascina per vedere, vediamo fin dove arrivano dietro di me. E siccome erano lì che lo tamponavano, Gesù si gira di colpo e dice: cosa volete? Perché mi venite dietro? E poi questa espressione, giusta, da dove veniva fuori quell'espressione? Proprio perché erano intelligenti. Se questo Giovanni è uno grande e questo qui è più importante di lui, questo sarà il maestro, il capo di questa setta, e lo chiamano Rabbì, che vuol dire maestro. Dice: dove stai? E poi queste due semplici parole: vieni e vedi, venite e vedete. Non è che si mette lì e dice: adesso vi spiego chi sono, o inizia a parlare. Gli invita a vivere la vita. Non è stato così per noi? Ritornando a Don Bosco, ha preso questo ragazzo e lo ha tenuto con sé. Aveva la mamma, Margherita, e la mamma iniziava a fare le minestre di un ragazzo, due ragazze, 3, 10, 100, e poi tutto quel che è nato. E questa mamma che faceva, accudiva questi qui come se fossero suoi figli. E così è successo con quelli lì. Due, poi sono andati dal fratello, 3, 4, 5, 12, questi li ha tenuti più vicini a sé, e poi ed è cresciuto il numero. Un pezzettino, cioè, li aveva invitati perché loro gli avevano detto per strada: dove stai in casa? Perché lo stavano seguendo con curiosità. Perché Giovanni Battista ha visto un uomo andare via e improvvisamente illuminato dallo Spirito si mise a gridare: ecco l'agnello di Dio. Tutta la gente che era lì non ha fatto neanche caso, perché erano abituati a sentirlo a parlare così. E solo due si muovono. Invece due che erano lì hanno visto l'uomo verso cui lui tendeva la mano, e allora si sono allontanati anche loro e hanno seguito e pedinato quest'uomo. E dice lui: erano sempliciotti, i più semplici che erano lì, era la prima volta che ci andavano, perciò erano più attenti. Erano attenti come i bambini quando sono presi da una storia con la bocca aperta, come se volessero divorare quello che racconta la storia. Lo hanno pedinato e Gesù poi si volge e dice: cosa volete? Ecco qui il punto importante, pagina 44. Il fatto in cui per la prima volta il problema di chi fosse Gesù si è posto nel primo istante in cui il problema della fede è entrato nel mondo. Non della fede come metodo della ragione, ma come metodo della ragione applicato a qualcosa che sta sopra la ragione, che è al di là della ragione, impensabile, inconcepibile. La fede come metodo della ragione applicato a qualcosa di inconcepibile, perché tutto quel che diceva quell'uomo era inconcepibile, andava oltre le loro possibilità. E allora Giovanni, quando scrive una delle lettere, le cosiddette lettere cattoliche, la prima lettera, un'ulteriore esplicitazione di questa pagina di diario. E guardate, anche noi abbiamo iniziato a fare questo, perché la nostra fede non poteva rimanere la fede di un bambino. Siamo passati tutti, siamo onesti, guardate, siamo davanti a Dio, io dico sempre così, non abbiamo nulla da nascondere davanti a Dio, perché conosce il nostro cuore più di quanto lo conosciamo noi. Ma tutti abbiamo avuto un momento in cui la fede è stata provata, quel passaggio dalla fede bambina alla fede adulta. Ognuno di noi potrebbe dire: è stato quel fatto lì, è stato quell'avvenimento lì, è stata quell'occasione lì. Per molti di noi la fede è andata avanti, per altri si è interrotta. Sentiamoci sul piedistallo, perché la fede è come... è come una medicina, ha una scadenza. Scadenza molto breve, le medicine possono durare un anno, 2 anni, 5 anni. La fede dura ogni istante, perché ogni istante siamo provati così. E allora cosa scrive nella prima lettera? Leggiamo. Quello che era da principio, vedete, c'è già qualcosa in più che assomiglia un po' al prologo. Non so qual ha scritto per primo, ma la lettera è ancora più semplice. Quel che era da principio, quel che noi abbiamo udito, le orecchie erano piene della voce di Gesù. Chissà com'era questa voce di Gesù, come parlava. Sappiamo da altre parti del Vangelo che quando parlava, parlava con autorità, non parlava banalmente. La battuta, come purtroppo sono state tante riduttive immagini stupide anche di Gesù, non parlava come un figlio dei fiori, purtroppo ci sono state queste cose. No, parlava con autorità e a volte era anche duro. Era duro, non mancava di misericordia, era duro in quei concetti. Tanto vero che un giorno mi dicono: il tuo parlare è duro perché non solo non lo comprendiamo, ma è come un pugno. Anzi, se ci dessi un pugno farebbe meno male. Quel che abbiamo udito, quel che abbiamo veduto con i nostri occhi, quante cose hanno visto. Miracoli, come Gesù trattava le persone, come viveva la vita, tutta la vita, ma con una letizia, una certezza, con un'umanità che in chi lo guardava tirava fuori il sentimento di invidia. C'è un canto popolare latino dice: vorrei vivere come te, vorrei amare come te. Quando Gesù vedeva i bambini, vedeva le donne, vedeva gli uomini, pensate come lo guardavano, come lo guardavano. E noi possiamo anche guardare Gesù, sì, leggiamo il Vangelo, l'abbiamo guardato anche noi, perché chi ci ha trasmesso la fede, guardando con lui, abbiamo visto Gesù. Come siamo stati trattati, come siamo stati voluti bene. Chissà quante persone abbiamo incontrato e abbiamo provato. Vorrei avere la fede come lui, vorrei avere la certezza come lui, vorrei avere la felicità come lui. E questo vuol dire guardare Gesù. Non è un'esperienza diversa, non è che i discepoli sono stati più fortunati. Perché abbiamo contemplato, contemplare già un gradino superiore, perché non è soltanto l'impatto immediato, contemplare richiede già una riflessione, e anche noi abbiamo fatto questo. E siamo così dimentichi che non lo facciamo più. E il rischio che Gesù diventi una bella parola, un bel suono vuoto che pronunciamo. E poi qui l'espressione più scandalosa, quello che le nostre mani hanno toccato. Pensate Giovanni nell'ultima cena, il più giovane, che con un segno di affetto, ma io insomma, ma chi di noi non vorrebbe rivivere questa cosa? Ma l'abbiamo vissuta, quante volte la nostra testolina è stata presa nei bracci, è stata accarezzata da qualcuno che ci ha voluto bene, non con malizia. E Giovanni ha appoggiato la sua testa sul petto di Gesù. E pensate Gesù come l'ha guardato, perché anche poverino, anche lui ha tradito, anche lui è scappato quella notte, eppure Gesù lo ha abbracciato, ma gli ha detto vai via. Quello che le nostre mani hanno toccato del verbo della vita, e la vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna. Poi ripete quel che abbiamo veduto, quel che abbiamo toccato, ecco, lo annunciamo a voi perché anche voi siate in comunione con noi. E questo è un punto su cui rifletteremo poi nei prossimi incontri, ma accenno soltanto, perché scusate, quando uno riceve una cosa bella per la propria vita, prima cosa che fa ha il desiderio di raccontarlo a tutti, di condividere questa felicità. Quella è la prova di una felicità vera, no? Come è nato un bambino e uno va a dire, è nato un bambino. Perché è una cosa bella, mica la tieni nascosta questa cosa. Oppure sono guarito, lo dice a tutti, dice, avevo una malattia terribile, sono guarito, si vede subito. Questo è il punto su cui riflettere. Andiamo avanti. Allora si chiede giustamente, qual è la caratteristica dunque di questo fatto? Qual è la prima caratteristica della fede in Cristo? Per Andrea e Giovanni, qual è la prima caratteristica della fede? Che hanno iniziato a impastare tutta la loro vita. E noi siamo qui adesso perché loro ci hanno impastato la vita. Non siamo qui per loro, se non ci fossero stati loro noi non saremmo qui. Qual è la prima caratteristica? La prima caratteristica dunque è un fatto, è l'impatto della coscienza con una realtà. Se non è una realtà è un sogno, non è una conoscenza. Non mi spiego, dice lui, era un fatto che aveva l'aspetto di un incontro. L'incontro, la modalità di un certo fatto, mangiare la polenta non è un incontro, dice lui, però è un fatto. Quante cose facciamo nella giornata, ma non sono un incontro. Ma se io invece vado a mangiare la polenta e davanti a me ho un personaggio significativo, quel mangiare la polenta, oltre ad essere un fatto, diventa un incontro. Dunque, un incontro fatto, la prima caratteristica della fede cristiana, ci fermiamo qui, è che parte da un fatto che ha la forma di un. Allora, il compito di questa settimana, prima di commentare il prologo di Giovanni, che lascio a voi poi nella lettura completa, ecco, il primo fatto significativo, ecco, il compito, sono queste due domande. La prima, quella che Gesù ci rivolge ogni giorno, a che vale guadagnare il mondo intero se perde te stesso. E la seconda, ecco, ti ringrazio di avermi fatto cristiano, quindi andare a ritrovare questi incontri, non per un fatto nostalgico, ma perché da lì parte la nostra preghiera. Allora, grazie, perché ho incontrato questo, ho visto questo. E se queste persone fossero vive e non fossimo noi pieni di vergogna, dovremmo dire grazie. Dirglielo, grazie che mi hai portato a Cristo, grazie che mi hai dato la fede. È anche una cosa buona dirsi grazie di questo. Mentre uno fa l'esperienza di chi è un padre e una madre. Se no, che differenza c'è tra gli animali che mettono, che si moltiplicano, che mettono al mondo altre creature e gli uomini. Qual è la differenza? Non è neanche solo l'aspetto affettivo, è la cosa più importante. No, tanto è vero che nel battesimo, oggi purtroppo è una figura che è diventata stupida, si dà un padrino e una madrina. Perché si danno un padrino e una madrina? Perché sono quelli che ci hanno generato alla fede, che ci hanno portato per mesi in una gravidanza per metterci davanti a Cristo. Allora, io penso che tutti abbiamo dei padrini o delle madrine che ci hanno portato a Cristo, al di là di quelli storici del battesimo della cresima. Padrino, allora, grazie. E se sono vivi, faremmo un bel gesto a dire grazie. L'altro dice, perché mi ringrazi? Perché mi dici grazie? Non dobbiamo vergognarci di dire queste cose qui. Ti ringrazio perché mi hai dato la cosa più bella. Allora si capisce perché Giovanni scrive il prologo. Bellissimo. Dei quattro Vangeli è la parte più difficile. Però che parole. ogni parola è pesata, ogni parola è precisata e non è una cosa buttata lì a tavolino, eh? Non è che si è messo lì a cosa scrivo, no, è il frutto di quel che abbiamo letto nella pagina di diario, abbiamo letto nella sua lettera e arriva a dire questa cosa qui. Il verbo si fece carne. Queste parole sono vere perché ci sono prima le altre parole. Se ci fosse solo questo, se ci fosse questo prologo, senza tutto il resto, io onestamente dubiterei. Dubiterei e avrei ragione a dubitare. Ma come fa questo qui, Giovanni, chi è? Era un filosofo, era un pensatore. E chi è? Nel merito sconosciuto. Come fa a scrivere questo? Chi gliel'ha scritto? A chi ha copiato? E invece è vero perché ci sono queste cose qui, vissute. Allora lascio a voi la lettura. Adesso facciamo un attimo di silenzio, poi reciteremo insieme il Salmo 27. Ecco, vi ho messo accanto anche per questa settimana questa bellissima preghiera di Sant'Anselmo di Aosta, dove chiede appunto che si rinnovi nella vita questo incontro, questo desiderio di vedere. Che bello, come conclude: se non ti mostri che io ti cerchi desiderandoti e ti desideri cercandoti e io ti trovi amandoti e ti ami trovandoti. Sembra un gioco di parole, ma sono profondissime. La volta scorsa ci dividiamo in due cori, il primo coro alla mia destra e il secondo coro alla mia sinistra. Andiamo insieme nella recita. State pure seduti. Inizia il primo coro. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Secondo di me si accampa l'esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia.
Questa sola dice, abitare nella casa del Signore, i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e abitare in casa del suo santuario.
Nella sua dimora mi offre il riparo, nel giorno della sua Ascolta, Signore, la mia voce, io grido, abbi pietà di me, rispondi. Oh,